sulla questione dell'asciutto, io credo nella democrazia, che ognuno di noi debba fare le sue scelte e poi ne debba rispondere con l'elettorato.
Consigliere Penge.
Sì, velocemente, soltanto per dire che la discussione era molto serena nel presentare appunto le tre mozioni, poi c'è stato un deragliamento per quanto riguarda uno spot pubblicitario contro appunto la legge sulla sicurezza. Io penso che non era il caso, anche perché è un governo che si è insediato 8 mesi, dovrà stare lì 5 anni e sarà valutato nei 5 anni, quindi è anche presto per fare campagna elettorale sulle europee. E naturalmente poi alla fine non è neanche più un discorso di destra e sinistra, la sicurezza è un discorso che riguarda tutti gli italiani e riguarda soprattutto l'identità di una nazione, che ultimamente viene a mancare quando accadono certi brutti episodi che vediamo nelle TV e nei giornali. Quindi penso che era inutile fare una polemica su una mozione dove ho visto poi tra l'altro che il suo capogruppo del PD ha accolto alcuni passaggi della nostra mozione e quindi intelligentemente ha capito lo spirito della mozione del PDL. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, consigliere Di Girolamo.
Sì, grazie Presidente. Purtroppo la discussione ha preso una piega assolutamente sgradevole ed è per questo che non mi abbasso assolutamente al livello di chi mi ha preceduto con affermazioni di un razzismo a dir poco spaventoso. Io abbandono l'aula per stasera perché credo che un consiglio comunale come il nostro non meriti assolutamente questo tipo di discussioni. Credo che i temi vadano affrontati con un'altra intelligenza, soprattutto da parte di consiglieri comunali eletti quindi a rappresentare la città, come tanto caro a qualche consigliere, e che quindi quando si sarà pronti a fare una discussione che faccia bene alla città su questi temi sarò pronta a farla. Adesso come adesso ovviamente rimando le accuse al mittente. Per quanto riguarda anarchia, sinistra radicale e quant'altro, invito il consigliere Ardito a studiare un po' di più. E detto questo, arrivederci a tutti.
Grazie consigliere Di Girolamo. Consigliere Battilocchi.
No, io andata via? È già uscito. No, io non assolutamente lo dico come gruppo PD, non condivido affatto le affermazioni del consigliere Ardito, che sono offensive tra l'altro e poco politiche. Credo che ognuno di noi vede Ardita, se la sinistra radicale è come dicevi te, e io devo dire che la destra radicale, quale sei tu, è quella dei manganelli e dell'olio d'origine, io non credo che arriviamo a queste discussioni, sono di una bassezza unica. Credo che non serva a niente soprattutto, perché tu rimarrai comunque delle tue idee, malgrado quello che noi diremo, e tu sicuramente non ti sposterai di un millimetro. Siamo consapevoli di questo e quindi diventa anche inutile discutere con te. Allora, il discorso di fondo è che io ho cercato di cogliere alcune frasi, alcuni pensieri che ho cercato di interpretare nella mozione del gruppo PDL, cioè degli altri consiglieri che l'hanno sottoscritta, ma non posso neanche non considerare quello che diceva il consigliere Cervo circa poi l'utilità vera di queste cose, perché quello che stiamo facendo noi come sindaco, quello che ha fatto il nostro sindaco, credo che l'abbiano fatto un po' tutti e forse con una sola eccezione, quello che faremo noi come consiglio comunale è quello che faranno tutti i consigli comunali. Dunque c'è un'intenzione di fondo, che è quella che va considerata, di spostare quei campi rom. Allora, noi come città non abbiamo proprio le condizioni, e sono quelle che ha rilevato molto serenamente il nostro sindaco nella lettera al prefetto. Però c'è di fondo un errore che si vuole togliere un problema, un sasso dalla propria scarpa e passarlo a quella degli altri. Questo è quello che non è accettabile della soluzione proposta o prospettata da Alemanno e sposata, guarda caso, anche dallo Stato. Allora, i Rom sono un problema, possono esserlo come non possono esserlo, ma il discorso di fondo è che lì si sono, come quello che avviene in tutte le grandi metropoli, non è che vengono a 200, 500, 1000 persone in una cittadina piccola perché ci trovano da vivere, vanno nelle grandi città, è normale che c'è un polo d'attrazione che è totalmente diverso da quello che può avere una piccola cittadina e che forzatamente si vogliono trasferire altrove a scapito di altri perché si vogliono prendere solo i benefici della grande città. Io credo che questo non sia assolutamente accettabile, però e nello stesso tempo io vorrei ricordare, stiamo parlando di esseri umani, di persone, che non per questo, vedi, quello che l'altro concetto che si tende a far passare attraverso i media, attraverso questo vantaggio pubblicitario continuo sulla sicurezza, è che lo straniero, l'extracomunitario o straniero anche comunitario è comunque un delinquente potenziale. Non è una persona che viene, lavora, può trovare le sue soluzioni, ne abbiamo tanti qui alla Dispoli di stranieri, i quali fanno la loro vita tranquilla, beata e rispettano le norme e le leggi. Io credo che non fatto solo perché sono stranieri, vanno visti, no? Oggi sentivo in televisione una trasmissione proprio sulla sicurezza e si poneva, la domanda era, dice, ma c'è stato un incremento dei fatti criminosi in questi ultimi anni, com'è il trend che si può? Il trend è esattamente quello che ormai quest'anno, come l'altro anno, come l'anno precedente, c'è una percentuale che è stabile dei fatti che accadono. Solo che si dà una rilevanza diversa rispetto al passato. Allora, questo non significa che non vanno combattuti. Questo non significa che lo straniero che delinque, che sia italiano o straniero, non vada perseguito. Questo significa far rispettare le leggi. Questo è quello che è il termine effettivo. Ma per il resto, per me sono tutti benvenuti, purché rispettino le norme, purché siano in un paese civile come il nostro, che vuole essere europeo, aperto al mondo e che ha una storia di migrazione, fuori da fra le più pesanti a livello europeo. E quindi, questo, le considerazioni che vanno fatte sono, viste non solo in senso giornalistico, allora adesso va di moda discutere di sicurezza e bisogna dargli allo straniero, nascono le ronde in una certa maniera, allora noi dobbiamo vedere i problemi, almeno noi che siamo qui seduti in un consiglio, con un metro diverso, più neutro, più approfondendo i problemi e cercando di dare delle soluzioni che rispettino tutti. Questa è quello che è la mia visione. Quindi smettiamola e ti prego ritorno alla parte che poi ha fatto uscire dall'aula la consigliera Francesca Di Girolamo. Smettiamola con questi luoghi comuni che si cerca sempre di tirare in ballo la destra sono tutti fascisti, sono tutti guerrafondai, sono tutti una certa, a sinistra se mangiano i bambini, cioè siamo nel 2009, smettiamolo con queste cose e pensiamo al futuro cercando di fare ognuno di noi il meglio per la propria città e con la collaborazione io condivido, raccolgo anche la richiesta su altri motivi presentata a inizio di seduta dal consigliere Moretti. Certo che dobbiamo essere tutti coinvolti nelle decisioni, poi ognuno ha il proprio ruolo, il sindaco, la giunta, il consiglio, però mi sembra pure che stiamo facendo di tutto, e questo credo che non ci possa essere negato, proprio per cercare un coinvolgimento totale, perché questa città non è che se governa il centro-sinistra è mia e vostra, voi abbiate un'altra parte, in questa città ci viviamo tutti. E quindi dobbiamo cercare di unire le forze per far emergere il meglio che c'è nel nostro potenziale. Ecco, tutto qui. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Ruscito.
Sì, brevemente, Presidente. Io questa sera, dopo l'intervento del Sindaco che ho condiviso e l'intervento di Moretti, che in effetti andava a sancire ancora di più, se fosse stato possibile, con la collaborazione della minoranza per fare un'ulteriore istanza verso il prefetto, e pensavo che fosse già fine qui, ma non mi aspettavo che ci fossero polemiche così aspre che però questa volta non sono partite da questi banchi, sono partiti dai banchi della maggioranza, dove ho sentito parlare di fallimento dello Stato, fallimento di Alemanno, governo, quindi i cittadini italiani non la pensano così. Non l'hanno pensata così un anno fa, non la pensano così oggi, perché in effetti i consensi intorno al Presidente e al Governo aumentano e non diminuiscono. Consensi che invece cominciano a mancare pesantemente nella parte sinistra, quindi nell'opposizione, e non in quella sinistra radicale come l'ha definita il consigliere Ardita, ma bensì proprio all'interno del PD, che purtroppo intorno a queste tematiche importanti sta perdendo fortemente colpi. Comunque ritorniamo con due piccole considerazioni. Il patto per Roma non è che l'ha fatto Alemanno e non l'ha fatto nemmeno il prefetto, l'ha fatto Alemanno il prefetto, la provincia e la regione. Quindi la provincia e la regione, che sono cofirmatari di questo patto per Roma, che poi tra l'altro prevedeva in qualche maniera lo spostamento dei campi Rom, non è soltanto farina del sacco di Alemanno o del prefetto, ma anche di due enti che sono amministrati dalla sinistra. Quindi io ritengo che si sbagli nel parlare sempre di spostare il problema su altre situazioni. Il problema in questo momento sono i campi Rom. Io sono nettamente contrario a che vengano alla Disfa, ma non per una questione di spazi che non ci sono. Anche se ci fossero spazi non l'avrei voluti comunque, a prescindere, perché noi abbiamo già dato come comune. Noi siamo uno dei comuni che ha un'altissima densità di stranieri alla Dispoli e quindi è il caso che anche altri comuni del Lazio, e ce ne sono tantissimi, che non sono investiti in questo problema, si assumano questo problema. Il comune di Roma non può essere considerato un comune, come il comune di Milano o altri comuni. Il comune di Roma è di fatto uno Stato. Noi andiamo tutti a Roma, prendiamo e portiamo via. Ma i problemi che ci stanno a Roma nessuno se ne fa carico. Quindi è giusto che tutta la regione se ne faccia carico e soprattutto i comuni che non sono investiti di questo problema. Quindi io concludo dicendo che sono d'accordo col sindaco, che è giusto fare una mozione tutti insieme, quindi con quello che ha detto Filippo Moretti, e mi auguro che non ci siano più polemiche ogni volta si parli di queste cose. Il problema della sicurezza è un problema che non ha colore politico, tutti abbiamo voglia di risolverlo. E io direi che, tra l'altro, sindaco, noi abbiamo già fatto una riunione con il patto di sicurezza per la Dispoli, con l'avvocato Perretta, che è il delegato. Mi pare che sia già convocata per lunedì prossimo una riunione su questa cosa. Penso che sia una riunione, tra l'altro, dei capigruppo, se non erro quella. E da lì penso che possa scaturire, dato che si parla proprio di sicurezza, una mozione che può essere portata tutti insieme e che può avere veramente un valore importante in aggiunta a quello che ha già fatto il sindaco. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Scritta a parlare il sindaco.
Penso che sia in parte inevitabile che su temi come quello della sicurezza e quello della presenza dei cittadini stranieri ci sia un confronto anche abbastanza aspro e acceso. Accade abbastanza spesso, forse troppo in Italia, quando ci sono temi così rilevanti. Dico troppo nel senso che troppo spesso si passa alle polemiche anche molto aspre e dimenticando poi la sostanza dei problemi. Però mi sembra insomma che possiamo ancora puntare ad un atteggiamento unitario se appunto stiamo attenti ad evitare atteggiamenti di razzismo, atteggiamenti di chiusura, atteggiamenti che non dovrebbero esserci in una comunità aperta come quella di Ladispoli. Io quindi spero che si possa arrivare a un documento unitario. Per quanto riguarda alcuni interventi, in particolare quello del consigliere Moretti, voglio prenderne la parte positiva, diciamo, o meglio propositiva. Io ecco, faccio presente che sulla lettera del prefetto dava tempi molto stretti ai sindaci per rispondere e il fatto che noi stiamo stasera a parlarne significa che il Consiglio Comunale sicuramente avrebbe avuto difficoltà ad unirsi subito alla presa di posizione, alla mia presa di posizione come sindaco, e anche se la ritengo comunque potrebbe servire. Per quanto riguarda gli altri aspetti, vede consigliere, noi mandiamo sollecitazioni su progetti in atto, ad esempio la battaglia, che penso potremmo chiamarla proprio così, perché alla Dispoli arrivino fondi, alla Dispoli e ad altri comuni in maniera più perequata, quindi in maniera più giusta, è una battaglia che è in corso, o meglio diciamo, noi vorremmo che fosse in corso in Parlamento, ed è il discorso del federalismo fiscale che ormai tutti almeno hanno imparato a sentire come titolo, poi sappiamo poco dello svolgimento. Quindi ecco, noi chiediamo a tutti di partecipare a questa discussione che si sta facendo in Parlamento, quindi non l'abbiamo chiesto dopo. Per quanto riguarda il contributo per far sì che la Regione e la Provincia sostengano il finanziamento del Ponte sul Sanguinara, il ponte sul Sanguinara, il nuovo, quello diciamo aperto alle auto, quello che collegherà Viale Mediterraneo a Palo, ne abbiamo già parlato, sta nel piano triennale delle opere, quindi che sia per tutti una priorità, l'abbiamo discusso, e in questi mesi la Regione può darci una mano, quindi in questo senso l'abbiamo mandata in questi giorni la lettera. Io ecco, prendo atto della disponibilità anche dell'opposizione di lavorare per la Dispoli e speriamo di ottenere risultati perché francamente rispetto agli altri comuni finora, ma questo è un vecchio tema che non risale soltanto agli ultimi mesi, ma insomma è un tema antico, rispetto ad altre realtà la Dispoli è fortemente penalizzata e quindi l'unico modo è quello di lavorare tutti insieme per avere forza.
Grazie Sindaco. Consigliere Asciutto.
Grazie, buonasera a tutti. Volevo sicuramente dare un mio contributo al problema che si sta adesso affrontando. Sicuramente se sarebbe stato sottoposto dai consiglieri di minoranza l'avrei firmata anch'io la mozione per trovare una soluzione al problema Rom. È ovvio che come si è detto prima abbiamo mancanze di spazi e abbiamo anche problematiche e servizi non adeguati alla loro accoglienza, però ecco questo dovrebbe aiutare tutti a riflettere e a capire che è un problema che riguarda tutte le componenti politiche e come tale va affrontato con un'unica mozione. Quindi sono favorevole al fatto che il problema venga affrontato con un'unica mozione, ecco, sulle linee del sindaco e su quello che è stato detto dal consigliere Moretti e dal consigliere Riuscito. Inoltre volevo, non c'è il consigliere Battilocchi? No? Non c'è, però volevo ricordare al consigliere Battilocchi che è stato proprio il sindaco Veltrone, eccolo lì, a spostare i campi Rom nel comune di Pomezia un paio di anni fa, creando grandi disagi al comune di Pomezia perché mi pare che sono stati trasferiti circa 1.500 persone che ancora sono ben in evidenza, quei campi che sono stati attrezzati d'urgenza da un'amministrazione di centrodestra. Quindi non facciamo demagogia, il problema è reale, come si diceva prima, e non bisogna dare colpa né alla destra né alla sinistra che non riescono ad affrontare il problema. È un problema sociale che va affrontato con serietà. Volevo soltanto dire questo. Grazie.
Grazie a lei. Allora, consiglieri. Avvocato Paggi, verifichi il numero legale per cortesia. Prego. Ho chiesto la verifica del numero legale perché vedo in aula pochissimi consiglieri.
Paliotta Crescenzo. Sì. Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia,
presente.
Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio,
secondo me anche prima.
Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea.
Dodici consiglieri, quindi il numero è legale. Allora, consiglieri. Mi rivolgo sia ai presentatori della mozione, nonché delle tre mozioni, nonché agli altri consiglieri comunali. L'idea che è uscita fuori da questo consiglio comunale è quello di sospendere queste tre mozioni, fare la conferenza dei capigruppo oppure discuterla in un'apposita commissione per far sì che venga creata un'unica mozione e poi riportarla in aula. Se i presentatori delle tre mozioni sono d'accordo, possiamo procedere in questo senso. Consigliere Ardita.
Va bene, sono d'accordo.
Consigliere Zonetti.
L'avevo già detto nell'intervento, ero d'accordo con la proposta del sindaco di rinviare il testo in commissione.
Consigliere Penge.
Anche noi siamo d'accordo.
Quindi la rinviamo alla commissione affari istituzionali, perché ancora la commissione sulla sicurezza. Se si riunisce prima quella della sicurezza si può trattare, oppure può essere fatta una commissione congiunta con l'impegno a poi a riportarla in consiglio comunale quanto prima. Grazie consiglieri, il tempo per quanto riguarda le mozioni è esaurito e passo alle interrogazioni. Consigliere Penge, prego.
Pensavo che era sospeso il consiglio, no, vabbè.
Numero legale.
Sì, volevo chiedere al sindaco, dato che ci sono state notevoli lamentele, dato che la cosa era uscita sui giornali, come mai è caduta la tettoia della mensa della scuola qui appunto davanti al comune e quali provvedimenti si intendono prendere e soprattutto se i tecnici hanno accertato appunto anche le responsabilità e queste cose qui, anche perché e ringraziamo Dio che è accaduto in un momento in cui non c'era, in cui la mensa ancora non è terminata, ma se fosse accaduto in un momento appunto di pieno svolgimento della mensa, quando appunto fosse terminata, poteva essere una cosa molto pericolosa per chi stava dentro la mensa. Quindi vorremmo sapere quali provvedimenti sono stati presi e che tipo di responsabilità ci sono, grazie, dato che ultimamente purtroppo accadono questi fatti un po' troppo spesso nelle scuole. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei. Prima di rispondere il sindaco, richiedo la verifica del numero legale perché vedo l'aula quasi deserta. Avvocato Paggi, prego, procede. Prego, avvocato, faccia l'appello, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia,
presente.
Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Laurier Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voccia Antonio, Zonetti Andrea.
Dieci presenti. Manca il numero legale, sospendo il consiglio per 10 minuti e poi riprocediamo all'appello. Riprendiamo il Consiglio Comunale, facciamo l'appello, prego, avvocato Paggi. Avvocato Paggi, prego, l'appello.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria,
presente.
Antonio, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voccia Antonio, Zonetti Andrea.
Dieci presenti, quindi il numero è legale perché trattasi di convocazione del Consiglio Comunale in seconda convocazione. Siccome stiamo nella fase delle interrogazioni, il consigliere Penge aveva fatto un'interrogazione al sindaco che è pronto a rispondere. Prego, consigliere.
Allora, l'interrogazione trattava dell'incidente, chiamiamolo così, che è avvenuto circa 10 giorni fa, quando in fase di montaggio della struttura, di parte della struttura del tetto, dell'edificio polifunzionale qui in via Corrado Piazza Falcone, ecco, in quel momento si è avuto, diciamo, lo scoperchiamento, chiamiamolo così, di una parte della struttura che si stava montando. In realtà, diciamo, trattandosi di parte metallica, anche molto leggera, devo dire che la sensazione che si è avuta è stata molto superiore, la sensazione di rischio che si è avuta è stata molto superiore a quella reale. Primo, si è trattato non dello scoperchiamento del tetto, di tutto il tetto, perché il tetto sta lì, è solido. Secondo, per fortuna non c'è stata nessuna caduta a terra di materiale e nemmeno le, diciamo, i tralicci che c'erano intorno. E terza cosa, nel giro di due o tre ore, diciamo, tutto era stato rimosso e nel giro di due o tre giorni tutto era tornato normale. Detto questo, è chiaro che non doveva accadere nemmeno quello che è accaduto, ma da un primo rilievo, da una prima spiegazione che hanno dato gli uffici, è accaduto che delle raffiche di vento di grande violenza, sono durate circa un paio d'ore, e leggevo il giorno dopo che per esempio sono stati danni a Tarquini, a Roma, c'è stato pure quel tragico incidente del ramo di pino che è accaduto sull'Olimpica, insomma, per un paio d'ore c'è stato un vento molto forte, che è andato a incidere su una parte delle lamiere, diciamo, di copertura che erano in fase di montaggio, quindi non erano fissate in maniera stabile ancora, si stavano fissando e quindi il vento è arrivato, ha fatto vela perché erano proprio controvento rispetto alla tramontana e questo ha fatto sì che si alzassero e saltassero in parte. Comunque, allora, per primo io ho chiesto una relazione al nostro responsabile dell'ufficio tecnico, il quale era girata alla ditta e quindi il direttore dei lavori dovrà entro sette giorni ancora altri giorni, sette giorni di tempo relazionare su quello che è accaduto. Secondo, ho fatto un sopralluogo direttamente e devo dire che l'impressione che si è avuta, il rumore è molto superiore a quello che poi è avvenuto realmente, perché il tetto non ha riguardato la struttura del tetto che sta lì, era una copertura del tetto, della struttura del tetto che è in costruzione e è già stato rimesso. Devo dire pure che il sopralluogo è stata l'occasione per fare una verifica, c'è stato anche un tecnico che si occupa di saldature perché è una struttura in acciaio, ha delle travi d'acciaio dentro, quindi quasi tutte in acciaio, e quindi c'è stata chiaramente la verifica, si è fatta per quanto si può fare, diciamo, a occhio tra virgolette, però questo è stato un sopralluogo, diciamo, con i direttori dei lavori, con i responsabili della CIR, io e un altro tecnico, che da questo punto di vista almeno, diciamo, è stato rassicurante perché la struttura non ha subito nessun danno, anzi, ripeto, il terzo giorno già tutto come prima, i lavori continuano. Devo dire pure che non c'è stato nessun danno ai lavoratori che stavano mettendo in opera la struttura, quindi sarà stata in parte la fortuna, sarà stata in parte che, ripeto, al di là del rumore e della visione, ma poi la struttura in sé è stata salda, di fatto non ci sono stati danni. La struttura dovrebbe esserci consegnata entro 45 giorni perché è in fase di ultimazione, sarà una struttura polifunzionale, nel senso che la mattina e il pomeriggio, diciamo, l'orario del pranzo sarà la mensa della Corrado Melone, nelle ore mattutine e nelle ore serali potrà essere usata come sala teatrale perché è stata costruita come edificio polifunzionale, quindi c'è un palcoscenico e c'è la possibilità di mettere dai 100 ai 120 spettatori, quindi la cosa importante è che la scuola avrà una mensa, avrà anche un luogo dove potersi riunire e fare di tutto, dalla musica alle riunioni alla cultura, tutto quello che vorrà, e anche la città avrà una struttura a disposizione in una zona così centrale e ricca di parcheggi. Comunque, tornando all'interrogazione iniziale, noi porterò a conoscenza dei capigruppo le risultanze di questa indagine interna e della relazione del direttore dei lavori.
Grazie sindaco. Consigliere Penge.
Sì, io prendo atto della risposta che ci ha dato, poi prenderemo atto anche di questa relazione che arriverà, però sinceramente abbiamo delle forti perplessità perché è vero che c'è stato brutto tempo, ci sono stati fattori climatici avversi a quello che accade, però è pur vero che certe cose nella sicurezza delle scuole, dove ci stanno appunto i bambini, gli scolari, non dovrebbero accadere, per un semplice motivo, perché bisognerà effettuare periodicamente maggiori controlli. Io posso anche capire che gli uffici sono oberati, però su tematiche di questo genere, dove oggi all'ordine del giorno su tutti i giornali accadono spesso che in tutte le scuole d'Italia ci sono dei problemi, e penso che alla Dispoli molto frequentemente ultimamente stanno capitando dei fatti che sinceramente, poi li leggiamo spesso anche sulle cronache locali, non dovrebbero accadere, come ad esempio è successo sulla caldaia, mi sembra, di Via Rapallo, dove c'era la ditta che addirittura per qualche giorno non è venuta, poi ci sono stati dei problemi da quello che ho saputo. Sinceramente queste cose non dovrebbero accadere e l'amministrazione dovrebbe avere mano più ferma sulle sanzioni
E quindi pensiamo anche che tra l'altro i lavori che vengono fatti con gli appalti a ribasso probabilmente portano a una qualità dei lavori scadente, perché per accadere tutte queste cose, quindi speriamo che l'amministrazione faccia maggiore attenzione su questo, sperando che non accada più nulla di grave. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei. Consigliere Loddo, al sindaco vuole replicare.
Sì, molto brevemente. Io sono d'accordo che l'attenzione deve essere massima, a cominciare dalla sicurezza di chi lavora nei cantieri, perché sono cantieri ancora in corso, e poi a chi sta nei pressi dei cantieri. Voi sapete che la differenziazione, diciamo, la separazione dei ruoli tra gestione e programmazione, che ha fatto in maniera molto più netta la legge che regolamenta oggi gli enti locali, fa sì che un consiglio comunale faccia il piano delle opere pubbliche, la giunta poi dia il mandato agli uffici di, non so, cominciare il progetto di una scuola. Da quel momento in poi la parte amministrativa, quindi l'assessore e il sindaco, possono avere, chiamiamo così, una supervisione di tipo amministrativo, però poi la competenza specifica è del responsabile di settore, del direttore dei lavori. Le stesse gare, voi sapete che la gara nella scelta di una ditta una volta prevedeva anche la presenza di amministratori, oggi non prevede più questo fatto, e quindi sono i tecnici che svolgono le gare, i tecnici che scelgono i direttori di lavori e così via. Ma questo non per scaricare, per far capire come il ruolo della verifica costante, non solo del raggiungimento degli obiettivi, perché questo spetta agli amministratori, sapere se dopo aver deciso di fare una scuola, se dopo un anno e mezzo c'è quella scuola, c'è, questa è tanto una verifica importante. Poi la verifica sullo svolgimento dei lavori è una verifica molto tecnica. Noi ci siamo posti come amministrazione il fatto che alcune metodiche di appalto che portano ad avere anche ribassi del 30-35% rischiano poi di compromettere il buon fine dei lavori. Stiamo valutando altre metodiche, sempre a livello di confronto con i nostri tecnici. L'impegno è di fare una riunione con l'assessorato dei lavori pubblici, l'amministrazione e la commissione lavori pubblici. Chiameremo il dirigente del settore, i dirigenti, e parleremo un po' di come stanno andando le cose, anche chiederemo spiegazioni di questi aspetti, perché è giusto che il Consiglio Comunale abbia risposte su tutti gli aspetti che abbiamo detto prima. Voglio informare, visto che siamo in argomento, che sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della scuola Borsellino, e l'obiettivo è averla a disposizione per settembre, ormai il cantiere è iniziato. E appena sarà inaugurata le nuove cucine, diciamo, della CIR, inizierà la trasformazione dell'attuale cucina della CIR, che è via Castellammare, in altre aule, e quindi queste si aggiungeranno al patrimonio scolastico, diciamo, che abbiamo, che è sempre molto grande ma è sempre carente, perché dobbiamo sempre avere altre aule.
Grazie sindaco. Consigliere Loddo ha chiesto la parola.
Sì, grazie Presidente. Io volevo fare un'interrogazione al Sindaco, visto che non c'è l'assessore alla viabilità. Riguardava due questioni. Viabilità, un problema di viabilità. Il primo era se l'amministrazione poteva valutare l'opportunità di modificare il senso di marcia di via degli Aironi, per capirci è praticamente la via dove c'è il deposito dell'AMA, che oggi è senso unico da terra verso mare. Per consentire, trasformarlo cioè in doppio senso, per consentire ai mezzi dell'AMA, che oggi in qualche maniera lo fanno comunque a loro rischio e pericolo, quello di percorrere quel tratto di strada invece di fare tutto il giro. Quindi l'ipotesi che volevo proporre di valutare era di fare quel pezzo a doppio senso di marcio, esatto. L'altro era invece se poteva valutare l'opportunità di trasformare via Glasgow, che oggi è una delle strade principali all'accesso del Cerreto, da doppio senso in senso unico ad entrare nel Cerreto, valutando chiaramente gli impatti poi su quello che è la viabilità complessiva. Essendo diventato molto alto sia il volume di traffico per l'ingresso al Cerreto, ma allo stesso tempo c'è anche un volume intenso di traffico, visto che dietro c'è via Londra che praticamente chiuderebbe come anello, si poteva valutare questo tipo di intervento e che tempi ci potrebbero essere per la realizzazione. Grazie.
Grazie a lei, Sindaco.
Sì, prendo atto della proposta per quanto riguarda via delle Folache, perché è vero che i camion poi di fatto, insomma, dovrebbero essere costretti a fare un giro molto grande, e quindi dobbiamo valutare l'ampiezza. Io scriverò domani mattina un'email al Capitano Virgili per valutare se l'ampiezza della strada regge poi il doppio senso. Per quanto riguarda via Glasgow è una decisione già presa ma non ancora eseguita per mancanza della segnaletica. Capisco che può sembrare una cosa banale, ma noi stiamo facendo un appalto di circa 100.000 euro per la fornitura di tutta la segnaletica. Una delle prime strade su cui interveremo è quella, perché è indiscutibile ormai che via Glasgow non può essere a doppio senso, quindi raccogliamo, nel senso confermiamo che accettiamo questa proposta.
Consigliere Loddo, prego, la replica.
Ringrazio il sindaco per l'attenzione.
Grazie a lei. Consigliere Cervo.
Grazie Presidente. Penso di rivolgere al sindaco, anche se forse dovrebbe essere l'assessore all'urbanistico e ai lavori pubblici. La richiesta, diciamo, di interrogazione forse è un po' tardiva, perché me l'hanno posta una quindicina di giorni fa, e viene da parte del comprensorio di San Nicola, nella fattispecie del campo sportivo che abbiamo a San Nicola. Si è installata, mi sembra, mi dicono, anzi l'ho vista pure, un'antenna, un ripetitore per telefonia. Allora, ecco, non l'abbiamo sviscerata nel passato, anzi qua abbiamo l'avvocato Paggi che addirittura ci ha visto vincenti in alcune, diciamo, livelli. Però poi alla fine, come si suol dire, no, la cosa è finita che tranquillamente questi li possono mettere dove vogliono le antenne, i ripetitori. Adesso però la cittadinanza, anche se tra virgolette rispetto a chi me l'ha chiesto ho sgombrato personalmente, anche se non sono un tecnico, su una questione relativa a ricadute, diciamo, di onde elettromagnetiche per quanto concerne chi gioca sul campetto. Però ecco, vi davo l'assessore all'urbanistica che a suo tempo lo affrontammo a livello urbanistico questa cosa, se era proprio il caso di metterlo sul campo sportivo questo ripetitore, non in un altro sito più idoneo per la disco. E anche se fra virgolette ritengo che effettivamente già è stato, da quello che mi hanno detto, non ci sono, diciamo, ricadute così negative per quanto riguarda, diciamo, la potenza del ripetitore. Però certamente bello non è averlo su un campo sportivo dove giocano chiaramente degli adolescenti. Quindi, perché abbiamo fatto questo tipo di scelta? Se è una scelta, diciamo, voluta dall'amministrazione, se è una scelta voluta dalla società che gestisce il campo sportivo, oppure non lo so, mi dica lei.
Grazie consigliere Cervo. Risponde il sindaco.
Allora, il posizionamento delle antenne è ormai da 10 anni, insomma, ma io non dico solo la Dispoli, in tutta Italia suscita discussioni che qualche volta seguono pure una strana linea. Ho avuto occasione di dirlo tempo fa, non so se avete notato che quasi in contemporanea, parlo di qualche anno fa, l'antenna che si stava posizionando nella zona delle case popolari a Campi di Vaccina suscitò una discussione talmente ampia che alla fine si spostò dagli edifici e adesso sta al centro della rotonda di Sette Venepalo. Contemporaneamente le ferrovie dello Stato autorizzarono il posizionamento di un'antenna sul loro territorio alla stazione, e quella sulla stazione non ha detto una parola a nessuno, cioè nessuna persona, nessuna forza politica, comitato, nessuno ha fatto notare che lì c'era un'antenna a pochi metri dagli edifici. Quindi spesso diciamo la logica con la quale si nascono le discussioni è anche incomprensibile, ma insomma poi forse una motivazione c'è. Allora è chiaro che comunque laddove l'antenna è visibilissima perché sta al centro di una rotatoria o al centro di una zona, come adesso ad esempio è accaduto anche un po' per la zona del depuratore dove se n'è stata posizionata un'altra, sicuramente le spiegazioni, quantomeno non dico le discussioni o le polemiche, vedo che per esempio a Campo di Mare c'è una raccolta di firme, cioè, che mi ricorda tanto, insomma, no, anni passati. Ma perché dico questo? Io penso che ormai nella cultura generale dei cittadini dovrebbero essere entrati alcuni dati fondamentali. Allora, c'è una legge nazionale che dice che fino a una certa potenza l'operatore può anche soltanto comunicare ai comuni dove mette l'antenna. Dice: io metterò l'antenna lì. I comuni possono evitare questo se fanno un piano, e noi l'abbiamo fatto, e in questo piano noi dobbiamo dare delle alternative. E l'alternativa non può stare solo in una parte del territorio, perché voi sapete che i cellulari si chiamano cellulari dalla parola cella, perché il territorio è diviso in celle però di qualche centinaio di metri, non di chilometri. Quindi ad esempio se un operatore dice io ho bisogno dell'antenna San Nicola, non gli si può rispondere mettere nell'area del depuratore, insomma penso che anche questo fa parte ormai della cultura diciamo generale. Quindi l'operatore potrebbe metterla dove vuole, il comune può dare un'alternativa con un piano votato in consiglio comunale che deve essere comunque un piano che dà delle opportunità nel territorio. Terzo, il comune poi dice, chiaramente approva l'installazione ma non può rifiutarla dicendo vattene a 3 km di distanza o 5. Quarto, mettendola sul territorio pubblico il comune introita l'affitto e noi abbiamo superato i 100.000 euro l'anno di noi, diciamo la collettività, introita l'affitto. Ultimo dato fondamentale, perché capisco che molti potrebbero dire vabbè a noi ci interessa poco che entrino 100.000 euro di affitto al comune piuttosto che andare ai privati, noi vogliamo, badiamo alla salute. Allora, su quello ogni attrezzatura può entrare in funzione solo dopo che l'ARPA fa la verifica del raggio d'azione, della potenza, delle onde e di tutto il resto. Quindi ogni volta che si vede un'antenna, essendo un fatto così platealmente diciamo, evidente, primo, sicuramente non si tratta di un'installazione illegittima perché non starebbe lì, secondo, funziona soltanto dopo che l'ARPA ha dato il benestare. Ora, ultimo, lo voglio anche dire, l'ultimo quesito, ma fatta la verifica iniziale dell'ARPA, poi questa cosa che significa che dopo 6 mesi, dopo un anno potrebbe avere una potenza superiore? Ora, su questo potremmo anche fare un approfondimento, nel senso che capire se poi l'ARPA, su questo non so rispondere, se l'ARPA poi questi esami li fa ciclicamente o li fa, ecco, su questo potremmo fare ancora un approfondimento per ulteriore tranquillità nostra, di tutti. Un'ultima considerazione. Anche qui, insomma, questa preoccupazione del campo giochi dei bambini, anche questo segue una logica un po' strana. Se un'antenna può stare su un edificio, può stare alla stazione ferroviaria a pochi metri da una casa dove si presume che ci siano bambini che ci stanno quantomeno tutta la notte e molte ore del giorno, poi non si capisce perché non può stare vicino al campo di calcio dove, vabbè, ci potrà stare 2 ore, 3 ore. Ripeto, in una casa ci stanno sicuramente molto di più, ma queste cose che sto dicendo stanno nelle leggi nazionali, non è che le sto dicendo io, diciamo, le leggi hanno deciso questo e c'è da sperare che le tecnologie, questo dicono i tecnici, che le tecnologie ormai stanno arrivando ad un ipotetico danno sempre minore, perché le tecnologie riescono a aver bisogno di minore potenza, insomma, ecco, dovremo confidare in quello. Il resto è l'applicazione della legge nazionale. Devo dire che, io penso siamo tutti d'accordo, è meglio che 8 antenne stanno sul territorio comunale e il comune introita degli affitti, piuttosto che stanno sulla testa di qualche condomino che da una parte prende l'affitto, voi sapete che cosa accade, che poi la palazzina che prende l'affitto fa finta di niente ed è contenta. Quella che sta a pochi metri maledice questa legge perché loro si prendono l'antenna vicino e non danno nemmeno una lira, no? È ancora peggio. In questo modo finisce almeno anche questa discussione.
Grazie Sindaco. Consigliere Cervo vuole intervenire? No, soddisfatto. Consigliere Ardita.
La ringrazio Presidente. La prima interrogazione la volevo rivolgere all'assessore Pierini ai servizi sociali, l'avevo anticipato prima, e diciamo che segue la mozione che volevo presentare questa sera sulla richiesta di esenzione alle famiglie per le spese di compartecipazione per l'assistenza domiciliare dei disabili, perché volevo chiedere sia all'assessore che al Presidente del Consiglio Comunale se potevamo convocare una commissione sui servizi sociali per discutere questa delibera numero 93 del 24 aprile 2008, con la quale la Giunta Comunale di Radispoli ha stabilito le quote di compartecipazione degli utenti per i servizi di assistenza domiciliare. E successivamente con la delibera 347 del 2 dicembre 2008 si è ridotta la compartecipazione dell'utenza a 13.000 euro. Proprio collegandomi al discorso che ha fatto il Sindaco dell'entrata della telefonia mobile 100.000 euro, o può essere quello che ho casualmente letto l'altro giorno, credo che sia andato molto concreto, messo dal Sole 24 Ore sul sito del Sole 24 Ore, che la dispone uno di quei comuni che grazie alla Dovelox ha incassato 1.900.000 euro. Dice, di queste tutte entrate straordinarie, comprese anche i parcheggi a pagamento, nel momento che se c'è il sacrificio, ecco, come ha detto, delle antenne entrano 100.000 euro, possiamo vedere se si riesce a trovare una soluzione per cercare di dare l'esenzione alle famiglie per la compartecipazione dell'assistenza domiciliare per i disabili. Questo lo volevo chiedere alla mia prima interrogazione per l'assessore Pierini.
Grazie. Allora, prima della risposta del vice sindaco Pierini, voglio chiarire al consigliere Ardita che la convocazione della commissione consiliari avviene da parte del presidente oppure del presidente della commissione, ovvero, leggo il comma. Allora, il comma 6 dell'articolo 11 del nostro regolamento, la convocazione effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta con indicazione di argomenti da trattare allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri in carica. La riunione è tenuta entro 10 giorni, eccetera, eccetera. Consigliere Pierini, prego. Per quanto riguarda la convocazione, intendevo, consigliere Ardita, poi la risposta all'interrogazione è un'altra cosa.
Sì. Io credo che nessun problema a partecipare alla riunione della Commissione, anzi, anche, diciamo, credo possa essere utile un confronto su questo tema, ci mancherebbe. Però, come diceva il Presidente, questo è, io credo che il Presidente della Commissione, non so se era il consigliere Russi, quindi credo che adesso abbiamo il problema, insomma, o il Vicepresidente, non so nemmeno bene chi sia, se il consigliere... Forse il consigliere Voccia, ma non mi vorrei sbagliare, però al limite si chiede al consigliere di convocare la commissione, quindi ben venga la discussione, anche perché fermo restando che anche noi, insomma, voglio dire, non è che quando abbiamo introdotto questo diciamo elemento della partecipazione, non è che abbiamo fatto così a cuor leggero e felici di farlo, anzi, il problema... Quindi anche noi in questo momento che siamo in una fase di redazione del nuovo bilancio stiamo facendo incontri sia io che il sindaco, anche con le famiglie, con le associazioni che rappresentano le famiglie, per vedere laddove ci fosse la possibilità, ben venga la, diciamo, la possibilità di togliere questa compartecipazione. Però insomma io alcune cose le volevo dire, approfitto da questa sua domanda anche per fare un pochettino di chiarezza su questo punto. Cioè, il nostro comune già impegna moltissimo nel settore dei servizi sociali. Lei consideri, consigliere, che noi spendiamo totalmente 4.500.000 euro per i servizi sociali, di cui 2 milioni ci vengono da, diciamo, contributi statali, regionali e provinciali. Ma 2.400.000 euro ci vengono dai fondi propri, cioè fondi della nostra spesa corrente, già vengono investiti nei servizi sociali. Io credo che se, ma non c'è magari il delegato Battilocchi che ci può dare una percentuale precisa, ma se noi prendiamo, togliamo dalla spesa corrente le spese fisse, cioè quelle irrinunciabili, personale, carburanti, eccetera, io credo che gran parte del nostro bilancio è già impegnato nei servizi sociali. Quindi questo per dire che questa amministrazione c'ha già un impegno forte, fortissimo nel settore. Noi facciamo circa 2.000 interventi all'anno. Di questi 2.000 interventi consideri che, come le dicevo, per la stragrande maggioranza sono fatte con le nostre risorse. Noi quando abbiamo deciso di prendere ed adottare quelle delibere, l'abbiamo fatto nonostante continuavamo ad incrementare i fondi destinati all'area della disabilità. Guardi, le faccio alcuni esempi. Noi nel 2006 spendevamo per la disabilità 496.000 euro, nel 2007 abbiamo speso 888.000 euro, nel 2008 abbiamo speso 1.145.000 euro. Questo le fa capire che in 3 anni noi abbiamo investito in più in questo specifico settore dei servizi sociali ben 700.000 euro. Nonostante tutto questo non riusciamo senza i rom. Nonostante tutto ciò, noi ci troviamo nella, io dico fastidiosa, odiosa situazione di veder creare nel nostro comune le liste d'attesa. Quindi, con diciamo, già tutto questo sforzo fatto economicamente, noi ci siamo trovati di fronte alla, diciamo, alla scelta, non tanto quella di far fare partecipazione o non farla, perché è chiaro che noi avremmo preferito non farla, ma ci siamo trovati di fronte alla scelta di dire facciamo le liste d'attesa, le manteniamo, le blocchiamo, non diamo nemmeno la speranza a chi, alla nuova famiglia che viene con un disabile adulto o minore a vivere qui, che magari se non nell'immediato ma al 1° gennaio dell'anno successivo lo possiamo inserire nella nostra assistenza, oppure no. Perché per mantenere i servizi del livello di prima e non chiedere nulla, non eravamo in quel momento la forza. Quindi la scelta che abbiamo fatto, che io ho fatto come assessore, condivisa chiaramente con il sindaco e la giunta, è stata quella di dire chiediamo un contributo di solidarietà, tra virgolette, anche alle altre famiglie, però non facciamo sì che ci sia lista d'attesa, tant'è che quest'anno siamo riusciti a inserire 15 disabili adulti in più nei nostri servizi.